Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'ultima conferenza di questa festa nazionale di Casa Pound Italia. Forse questo è l'appuntamento più politico, parleremo di sovranismo, lo faremo con i nostri ospiti, ma prima di tutto una comunicazione di servizio della regia, se potete impostare i telefoni in modalità aereo per facilitare le operazioni di comunicazione della regia. Abbiamo detto parleremo di sovranismo, lo faremo con i nostri ospiti, a partire da sinistra l'assessore Donazzan del Fratelli d'Italia della Regione Veneto, che penso non si offenda se la chiamo assessore non assessora, perché a Roma ormai si usa chiamare assessora, sindaca, queste cose qui, però noi preferiamo dire assessore. Poi abbiamo Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e già ministro della difesa, lo conosciamo tutti. Simone Di Stefano di Casa Pound. Pubblico un po' di parte. E per finire abbiamo Iari Colla, deputato della Lega. Allora, parliamo di sovranismo, una breve introduzione. Che cos'è, come possiamo definire il sovranismo? Io lo definisco una posizione politica che promuove la difesa o la riconquista della sovranità nazionale da parte di uno Stato o di un popolo. Un sovranismo che oggi è messo in discussione dalla recente crisi di governo, sovranismo che dovrebbe insomma essere l'antitesi del globalismo, di quella che sono le dinamiche della globalizzazione, che dovrebbe contrastare le forze sovranazionali. In Italia i partiti che rappresentano di più il sovranismo, almeno a livello parlamentare, sono quelli con cui ci confrontiamo oggi, cioè Fratelli d'Italia e la Lega, ma di fatto forse un vero fronte sovranista oggi non l'abbiamo ancora visto, perché anche il Movimento 5 Stelle sicuramente ha portato avanti, almeno a parole, delle istanze sovraniste che però poi non ha rappresentato. Ecco, quindi oggi noi di questo parleremo, ci interrogheremo sul fatto se possa esistere un fronte sovranista in Italia, in Europa, insomma su quale futuro, a quale futuro va incontro il sovranismo. Diciamo che in Europa Salvini, la Lega e anche Fratelli d'Italia sono i vincitori delle ultime elezioni europee, però di fatto poi questo fronte sovranista non ha stravinto e ci ritroviamo comunque per le logiche dell'Unione Europea, ci ritroviamo Sassoli come Presidente del Parlamento e Gentiloni addirittura oggi come Commissario Europeo. Ecco, io volevo cominciare la discussione dall'assessore Donazzan, che ha un altro impegno e poi dovrà lasciarci in anticipo, assessore che ha come al solito ricevuto anche delle minacce, degli attacchi ha subito, perché ha deciso di partecipare a questa festa, attacchi che arrivano, assessore, proprio da quelli che poi si ammantano di democrazia, da quelli che si appellano alla Costituzione. Beh, sulla Costituzione c'è scritto pure nell'articolo 1 che la sovranità appartiene ancora al popolo, quindi secondo lei è ancora così? E se poi lei si definisce sovranista, e qual è il futuro del sovranismo secondo lei?
Intanto grazie, e grazie per l'invito. Io direi che la nostra Costituzione scrive questo, ma oggi la verità è che il sovranismo appartiene al popolo e non alle leggi, nemmeno alla Costituzione. E che cosa intendo dire con questo? Che ha quasi un sentimento, appartiene più a un sentire comune, a un'esigenza, quella che ha spinto elettori che hanno anche abbandonato l'alveo della propria identità culturale, era più facile parlare a destra di interesse nazionale, di interesse del proprio popolo, del concetto di popolo, ma oggi è un sentimento particolarmente diffuso che però è particolarmente osteggiato da quello che noi potremmo definire l'establishment dei poteri forti, della tecnocrazia, che vede nel sovranismo, che potremmo identificare come la volontà di ciascuno di sentirsi di appartenere ad un popolo e di vedere difesa la propria tradizione, la propria identità, i propri interessi. Il concetto però è particolarmente chiaro oggi. Guardate, stamattina ascoltando la radio sentivo toni trionfalistici da parte degli appartenenti al circuito che a Cernobbio si sta incontrando per parlare dei temi della finanza globale, che non a caso si attardano a dare giudizi su questo nuovo governo europeo e anche su questo nuovo, nemmeno nato, governo italiano. Ma le parole erano di soggetti come Prodi, come Monti, come Letta, tutti appartenenti a una precisa area culturale finanziaria, o meglio finanziaria che poi va a spingere la parte culturale, e i toni erano che questo governo finalmente è amico dell'Europa, che l'orizzonte è quello di essere d'accordo con questo concetto di Europa, che soprattutto nelle ultime elezioni europee, come hai ben definito tu, è stato da parte di un voto popolare molto marcato in Italia, guardate, più di quello che poi si traduce in una percentuale elettorale. È un sentimento diffuso. Questo sentimento però va alimentato, perché guardate che stanno dimostrando che il voto popolare può essere eluso. Il seguito di quell'articolo della Costituzione è che la sovranità appartiene al popolo, che lo esercita nei limiti della Costituzione. E i limiti della Costituzione prevedono in primis il voto, cioè un suffragio universale dove ciascuno può esprimere la propria di appartenenza, la propria adesione a un progetto. Questo è il tema di oggi, ovvero l'impedimento di andare a votare, perché quello che sta accadendo nelle prossime ore, non a caso Fratelli d'Italia ha fatto appello a tutti, senza simbolo di partito, di andare a manifestare contro lunedì, contro una fiducia che appare evidentemente eterodiretta, che appare frutto di un Parlamento che poco è in sintonia con il proprio popolo. Ma allora, se passerà questa votazione, perché io credo che con tutta probabilità, lo sappiamo tutti, l'esito sia scontato, non lo è se noi cominceremo veramente a far crescere non solo un sentimento di adesione a un sovranismo non compreso, ma una condivisione culturale molto più spinta e molto più marcata. E dove dobbiamo andare ad alimentare questa cultura? Beh, io credo che la prima battaglia culturale da fare sia quella, e lo dico a un movimento che non a caso vuole parlare ai giovani e vuole parlarci anche nelle scuole. Guardate che il primo nemico noi l'abbiamo in una educazione che è parimenti eterodiretta e frutto delle tecnocrazie. Se voi andate a parlare nelle scuole, come capita a me spesso, io sono anche assessore all'istruzione, io mi trovo di fronte un mondo di giovani che vorrebbe guardare a quel tricolore e non riesce a capire che cosa ci trova, che vorrebbe spiegare che l'identità dell'appartenenza dovrebbe essere qualcosa di buono e di giusto, attiene al tuo cognome, attiene alla tua cultura popolare, attiene al paese dove vivi, attiene alle tradizioni che vuoi difendere, ma a scuola gli dicono il contrario, che quella è sì una bandiera, ma tutto sommato ce ne sono tante altre, che bisogna essere figli di una cultura che non deve più avere confini, non deve avere confini né di identità, né culturali, né di riferimento. Tutto sommato il concetto stesso di identità, che appartiene a un sentimento normale, quello di riconoscersi nella propria famiglia, viene negato perché è più difficile oggi giustificare che si ha un'identità profonda, quella più semplice, quella nella quale naturalmente ti ritrovi, perché lo stesso concetto di natura viene negato. Allora, la prima battaglia è quella culturale, perché ad oggi il grande nemico che attiene a un sovranismo di sentimento diffuso e popolare è quello della cultura alta, della cultura tecnica. L'altro ieri ero ad ascoltare un convegno con un pensatore illustre, considerato tale da questa cultura patinata, che è Paolo Mieli. Paolo Mieli ha dichiarato, senza avere nessun pudore di essere attaccato, smentito, deriso, che è normale che in Italia la sinistra, lui la definisce la mia parte politica, ovvero che la sua parte politica, possa governare senza avere vinto le elezioni, che possa tranquillamente, lo diceva una platea di gente abbastanza esterrefatta, che si possa tranquillamente dire qualche cosa che è contro il sentimento popolare perché il popolo non ha una consapevolezza di sé. Questo è stato quello che un pensatore con una certa spuderatezza ha riuscito a dire a una platea pubblica. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare è: siamo in grado di costruire un'identità di popolo? Perché vedete, poi i partiti sono un'organizzazione e il momento delle elezioni sono un momento di raccolta di questo progetto in cui dovresti darti un'identificazione. Ma se il nostro popolo non riesce ad avere la consapevolezza di difendere con piena, responsabile, spirito di verità e consapevolezza profonda quello in cui crede, beh, allora non ci sarà una battaglia da vincere, ma ci saranno solo le opzioni benedetto. E non so se voi avete mai sentito parlare di questo. In quest'ultimo periodo anche la Chiesa, che ha una grande crisi di identità, se vedete, se Luca Casarini riesce ad andare a celebrare il pensiero di Bergoglio in queste ore, perché è una deriva anche della Chiesa cattolica, che dovrebbe avere a che fare con la nostra identità, con il nostro radicamento, con la nostra cultura, ma significa che anche la Chiesa oggi ha una profonda crisi di identità. L'opzione Benedetto è un'opzione che prevede che se non si riesce ad avere una condivisione di massa, lo si deve fare per piccoli gruppi organizzati. Se anche resta il nostro punto di riferimento quella dell'essere maggioritari, perché l'Italia ha una condizione di maggioranza nel proprio popolo, di riconoscimento di questi pensieri, questi punti di riferimento, noi però abbiamo bisogno di organizzarci e organizzarci bene. Quando anche voi avete deciso di uscire dal momento elettorale, avete fatto una scelta coraggiosa, però vi dico che quello che fate voi e che avete fatto deve continuare ad essere una motivazione all'interno delle nostre piccole patrie, i nostri comuni, laddove voi avete costruito le vostre realtà, per poi riuscire a rendere sempre più consapevole il popolo italiano della propria identità. Il fatto che noi oggi stiamo subendo quello che si sta subendo a livello internazionale, cioè che qualcuno può dire che tipo di governo deve essere fatto, che oggi il grande mondo della finanza decida che questo tipo di governo possa avere una adesione entusiastica da parte di chi decide che l'interesse italiano deve essere subordinato a tutto, beh, noi dobbiamo ancora sperare che in fondo quei giovani che io incontro nelle scuole, che sono anche i nostri compaesani, che sono i nostri amici, che sono i nostri familiari, che sono le persone che incontriamo nel posto di lavoro, che sono magari al di fuori di un'adesione partitica, possano avere la consapevolezza che al voto non si può abdicare, ma che la prima scelta deve essere quella culturale. Non esisterà elezione, perché è vero che la sinistra vince a dispetto delle elezioni, a dispetto del voto popolare, però c'è una battaglia sacrosanta che noi abbiamo lasciato nel tempo ed è quella culturale. L'ho fatto anche la destra quando è andata al governo, e dopo di me parlerà Ignazio La Russa, che è presente nei passaggi importanti anche al governo di questa nazione. Forse siamo stati un po' timidi in qualche caso, perché quando la sinistra va al governo il potere se lo tiene, quando deve sistemare direttori di giornale, quando deve sistemare pensatori, quando deve fare riforme della scuola, quando deve fare riforme del lavoro, ha ben chiaro che l'obiettivo finale è quello di imporre una tecnocrazia che è al di là di quello che il popolo italiano sente come naturale adesione ad un idem sentire. Voi avete messo, e chiudo, nella vostra rivista oggi, D'Annunzio come simbolo. D'Annunzio a scuola viene studiato per l'allitterazione, viene studiato per il campo semantico, viene studiato perché costruisce la lingua italiana in un certo modo. Viene completamente rimosso il D'Annunzio eroe, il D'Annunzio combattente, il D'Annunzio rivoluzionario, il D'Annunzio pensatore sociale. Chiediamoci, anzi noi sappiamo esattamente perché. Perché è più facile costruire un pensiero che questo sovranismo tenga sempre a galla, ma noi abbiamo bisogno che questo sovranismo tenga più profonde le radici, perché la consapevolezza sarà una battaglia, non sarà solo ci sentiamo sovranisti perché vogliamo l'interesse nazionale. L'interesse nazionale va difeso oggi con una battaglia culturale che forse abbiamo lasciato troppo latente nel tempo.
Allora, grazie Assessore. Ora una domanda all'onorevole Colla. Allora, Salvini è sicuramente il leader indiscusso del populismo che incarna i maggiori caratteri anche del sovranismo in Italia. Ha portato la Lega a sfiorare il 40%, ma oggi dopo questa crisi di governo c'è chi lo accusa di aver consegnato il paese al PD. È così? È stata una scelta obbligata? E qual è, dopo la formazione di questo nuovo governo, il futuro del sovranismo in Italia?
Bene, grazie. Intanto complimenti, perché non mi aspettavo di trovare veramente così tanta gente, e quindi insomma vuol dire che le cose stanno funzionando bene, e ho capito il perché dell'applauso e dell'accoglienza così, così calorosa al vostro presidente. Giusto? Ma è più segretario, presidente. Comunque, quando è la domanda, allora io non so quale sia il futuro del sovranismo, però so quale dovrà essere il futuro del nostro paese. E sono sicuro che dovrà essere, sono assolutamente certo e convinto che debba essere un futuro con più sovranità e dove prevalga l'interesse nazionale. Cosa che oggi non è purtroppo, ahimè, sempre così. Perché vedete, io non so voi, ma io sono stanco di vedere il nostro paese continuamente svenduto e subordinato alla volontà di altri paesi o di altri poteri. E quello che è successo in questi giorni, in queste settimane con la crisi di governo, ha veramente, io lo trovo veramente allucinante. Lo voglio ripercorrere brevemente perché magari non è proprio chiaro a tutti, però per gli addetti ai lavori quello che è successo è estremamente chiaro. Tra l'altro un governo a cui io ho creduto, pensavo che secondo me ha fatto anche delle cose positive, sono state fatte delle leggi importanti, e poi purtroppo qualcosa devo dire che si è rotto. E quel qualcosa si è rotto a gennaio 2019, dove a Davos il nostro attuale e ex presidente del Consiglio, pensando di non essere ripreso da nessuno, al bar parlando con il presidente di uno Stato straniero, con la cancelliera tedesca, era lì tutto scodinzolante e che chiedeva consigli su come sconfiggere alle prossime elezioni politiche la Lega Nord. Allora, voi capite bene che quello che doveva essere fino a quel momento, quello che veniva spacciato per un presidente super partes, che non doveva essere un presidente di garanzia, che non doveva essere riferimento o espressione né di un partito né dell'altro, dei due partiti della coalizione, è chiaro che in quel momento è sceso in campo, ha preso una posizione, si è schierato e si è schierato contro di noi. E noi non è che ci abbiamo scritto Giocondo in fronte, sicuramente ce ne siamo accorti. È arrivato. Lui probabilmente pensava di non essere ripreso, è stato smascherato dai giornalisti di La Sette che l'hanno ripreso e hanno mandato quel video in televisione. E lì è evidente che qualcosa si è rotto perché qualcuno si è venduto. No? Da lì partono i famosi no che Matteo Salvini continuava a dire nei confronti dei 5 Stelle che venivano che noi denunciavamo sui vari provvedimenti, penso all'autonomia, alla riduzione delle tasse con la flat tax, la lotta all'immigrazione rigorosa, tanti paletti che ci mettevano, la questione delle Olimpiadi, dove i 5 Stelle erano totalmente contro, siamo riusciti a portarla a casa, grazie a Dio, lo stesso, visto che qui siamo in Veneto, le Olimpiadi invernali che riguardano questo territorio, l'alta velocità, i rapporti con l'Europa, il codice degli appalti, tantissimi decreti attuativi su provvedimenti anche importanti che abbiamo votato, ma che poi non sono stati fatti, perché voi capite bene che se fate una legge e poi non fate decreti attuativi è come non averla fatta, perché la legge non viene applicata. Ecco, da quel giorno è inutile dire che sono iniziati, no, qualcosa è cambiato nel rapporto e qualcosa è cambiato, ve ne siete resi conto semplicemente guardando i telegiornali, perché i 5 Stelle hanno fatto inspiegabilmente o meno una campagna elettorale, quella per le europee, tutti i giorni, tutti i loro ministri, Di Maio, ogni giorno con decine e decine e decine di comunicati stampa contro i nostri ministri, i nostri temi e soprattutto contro Matteo Salvini. E allora non si capisce perché tu fai le elezioni contro la Lega e non le fai contro PD. Evidentemente qualcosa, no? Qualcosa nell'aria c'era. E poi è arrivata la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso, l'episodio. Io trovo aberrante che quella è la certificazione che il Movimento 5 Stelle, che era nato, come dicevi giustamente tu prima, con alcune posizioni che ci potevano vedere anche d'accordo nei confronti soprattutto di critica, nei confronti dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, insomma è andato, hanno votato col voto decisivo e determinante dei loro parlamentari il Presidente dell'Unione Europea insieme al PD, no? Quindi per la prima volta dopo decenni c'era la possibilità di rompere quel fronte che per anni è sempre stato espressione dell'Unione Europea, cioè quello tra socialisti e popolari, ed è arrivato il cagnolino scodinzolante a portare i voti decisivi che ha salvato ancora una volta, hanno votato per quelle persone che hanno imposto le regole che stanno strozzando il nostro paese, che hanno imposto l'austerità nel nostro paese, e allora figlio mio mettiti d'accordo con te stesso, è evidente che tu non sei più quello che hai detto di essere per tanti anni, no? E quella è stata la prova provata che quel partito si è venduto ai poteri forti, si è venduto all'elite, ha svenduto quindi la sovranità, l'interesse nazionale a favore di altri, perché tu non puoi, dopo che sei nato contro quelle persone, nel momento decisivo per la prima volta da decenni hai la possibilità di mandarli a casa e tu vai in soccorso con i tuoi 14 voti decisivi e voti quello che ti impone Macron e la Merkel. È imbarazzante. E quindi io sono contento che Salvini abbia aperto questa crisi, perché almeno adesso possiamo giocare a carte scoperte. Almeno adesso sappiamo chi sono i nemici e si sono subito alleati. Perché guardate, ma io lo chiedo a voi, questi si sono insultati per 8 anni, per i 7 anni in cui ha governato il PD, da Monti in poi, dal 2011 in poi, e per l'anno in cui ha governato la Lega insieme con i 5 Stelle. 8 anni di insulti reciproci tra PD e 5 Stelle e in 5 giorni... 2 riunioni da 2 ore fanno un accordo che vorrebbero estendere anche non solo programmatico ma anche elettorale. Cioè, ma chi pensate di prendere in giro? È evidente che questi stavano già inciuciando da tempo, è evidente, questa è la prova provata di quello che noi negli ultimi mesi, nelle ultime 10 settimane denunciavamo, e invece ci rispondevano. Ma guardate il video di Di Maio quando dava del matto a Salvini, cos'è che gli ha detto? Salvini alle allucinazioni ha detto: noi siamo gli unici che contrastiamo il PD, perché il PD è quello che pensa solamente ad aumentare gli stipendi dei parlamentari, il partito di Bibiano, eccetera eccetera. E invece 4 giorni hanno firmato subito l'accordo. Quindi ben venga questa crisi di governo, oggi finalmente possiamo giocare a carte scoperte. Quindi io ringrazio Matteo Salvini di quello che ha fatto, adesso ci divertiremo noi all'opposizione, perché state sicuri che sconti non abbiamo nessuna intenzione di farglieli. Certo, purtroppo il paese ne subirà un po' le conseguenze, perché questi sicuramente la prima cosa che cambieranno, e ne abbiamo già avuto le avvisaglie, sarà la politica sull'immigrazione, perché quella discontinuità che il PD chiedeva ovviamente non la possono farla sui provvedimenti che hanno portato a casa i 5 Stelle, perché adesso ci governano insieme, quindi la faranno su quei provvedimenti che abbiamo portato noi come valore aggiunto, quindi penso soprattutto a quota 100 e penso soprattutto a una linea dell'immigrazione chiara, coerente, decisa e ferma. Quindi la prima cosa che faranno sarà riaprire i porti aperti, riaprire il business dell'immigrazione, mettere i presunti profughi come succedeva prima negli hotel, torneremo a pagarli colazione, pranzo e cena, però io penso che gli italiani oramai hanno ben chiara tutta la situazione e prima o poi le urne, presto o tardi, i conti con gli italiani questa gente li dovranno fare, e sicuramente non saranno conti che, come dire, andranno nella loro direzione, ma una volta si diceva di faremo vedere i sorci verdi, ecco, i sorci verdi ieri faremo vedere veramente. Tornando a quello che mi chiedevi tu, io voglio vedere un presidente del Consiglio che non va a scodinzolare ai vertici europei, che non è sottomesso ai capi di Stato delle altre nazioni, che abbia un minimo di schiena dritta e le decisioni te le prendi in casa propria. Noi non abbiamo bisogno di prendere ordini dagli altri, no? Io non voglio vedere un Presidente del Consiglio che cede ai ricatti dell'Europa, non voglio vedere un Presidente del Consiglio che va... Ve lo ricordate il video? Io non so quanti di voi l'hanno visto, credo molti, perché ha girato parecchio, dove Conte è tutto compiaciuto, no? Va lì con tutta quell'aria sorniona, tutta compiaciuta, va lì dalla Merkel e gli dice: noi non siamo come Salvini, non siamo per i porti aperti, io gli ho mandato gli aerei, voglio andarli a prendere con gli aerei. Allora cerchiamo di capirci, da che parte stai? Da che parte stai? No, perché lo sappiamo benissimo che non sono profughi, perché i dati ci dicono che ogni anno i profughi sono dal 4 al 6%, ok? E lo capisce anche un bambino guardando le navi che arrivano, perché quando tu pesi 90 kg sei più in forma, più palestrato di me, e voglio dire, è evidente che tu non scappi da nessuna guerra, da nessuna dittatura, da nessuna persecuzione e che non patisci la fame, perché quelli che patiscono la fame in Africa, no? Pesano 30-40 kg e l'immagine di chi patisce la fame veramente e scappa dalle guerre in Africa le abbiamo ben visibili. Non sono questi quelli che scappano dalle guerre, anche perché tu quando scappi da una guerra o non hai soldi per mangiare, per non tirare sera, tu non hai 3-4 mila euro da dare agli scafisti per pagarti la traversata, ok? Quindi basta farsi prendere per il culo, queste sono cose che fanno tutti, e nel momento in cui tu vai lì dalla Merkel tutto compiaciuto a dire però noi non siamo come Salvini, noi, io ho detto che li manderò a prenderli con gli aerei, è chiaro che tu ci sei schierato con quelli che vogliono aprire i porti, con quelli che vogliono aprire i confini e quelli che vogliono un certo tipo di società che non è la società che vogliamo noi, no? Che non è la società dei confini aperti, non è il mondo aperto, non è la società senza confini, non è la società multirazziale, noi vogliamo altro, noi siamo dall'altra parte, noi siamo esattamente dall'altra parte di questo mondo, siamo esattamente dalla parte opposta dei partiti che oggi stanno al governo, e lo siamo con orgoglio, con dignità e a testa alta, perché prima ne parlavo con l'assessore Donatan, noi non dobbiamo vergognarci di nulla, noi che rappresentiamo questo mondo, perché quando parlate con quelli di sinistra, qualcuno di noi purtroppo avrà qualche amico di sinistra, no? Hanno sempre quell'aria tutta altezzosa, che si sentono i primi della classe, sempre superiori, sempre spocchiosi, e questi non sono i primi della classe, questi sono dei traditori, sono gli ultimi della classe, perché sono quelli che vogliono vendere la nostra cultura, la nostra tradizione, i nostri valori e il nostro paese. Questi sono i nostri nemici e lo saranno sempre, erano ieri e lo sono oggi e lo saranno anche domani. E quindi io vado a chiudere, quindi voglio un presidente che non prenda ordini, che difenda i confini, che difenda la nostra economia, ok? Perché uno un altro dei tanti motivi per cui l'abbiamo mandata a casa, abbiamo perso la crisi, aperto la crisi di governo, che poi è andata come è andata, perché certa gente, pur di difendere la poltrona, venderebbe anche la propria madre, e loro lo hanno anche dimostrato, rimangiandosi 8 anni di insulti reciproci in 15 minuti. Io voglio un paese che difenda l'economia, questi difendere l'economia vuol dire difendere le nostre imprese, questi volevano imporci una manovra economica che si fa a fine anno, a dicembre, tutti gli anni di dicembre, con una finanziaria all'1,6%, per l'anno scorso eravamo al 2%, no? La Francia 3,5%, l'anno scorso l'Italia hanno posto il 2,04, cioè ha fatto anche le briciole, 0,4, dico anche due bricioline, no? Neanche il 2, lo 2,04, quest'anno all'1,6. Quest'anno volevano imporci l'1,6. Allora non si capisce perché Macron, che impone a noi l'1,6, a casa sua fa il 3,5, che vuol dire qualche decina di miliardi, giusto quella cosa, in più da poter spendere per le politiche sociali, no? Economiche nel paese. E allora, e ovviamente noi con l'1,6 non potevamo fare quello che ritenevamo fondamentale, l'impegno che ci siamo presi, che era quella cura, quello shock fiscale che avevamo promesso, che era uno dei motivi cardini di questa che avevamo promesso in campagna elettorale, quindi la riduzione delle tasse e soprattutto la flat tax, no? Perché dobbiamo dircelo, in un mondo che è sempre più globalizzato, in un modello economico come quello che abbiamo in Italia, dove l'80% dell'occupazione e qualcosa di più del PIL viene dato dalle piccole e medie imprese, in un mondo globalizzato o tu fai la flat tax e rendi competitive le tue imprese, oppure queste vengono spazzate via dalle multinazionali. E allora dobbiamo scegliere da che parte stiamo. Se vogliamo salvare l'occupazione e l'economia di casa nostra, dobbiamo farla per forza, è una scelta obbligata, altrimenti verremo spazzati via. Perché non possiamo, la piccola e media impresa italiana, quella che ha 30, 40, 50, 80 dipendenti, ma come può pretendere di competere con la multinazionale che delocalizza in tutto il mondo, che chiude di qui, apre di lì, con la ragione sociale magari nei paradisi fiscali, in Lussemburgo, in Olanda, che non paga le tasse in Italia? E allora dobbiamo capire da che parte stiamo, dobbiamo fare una scelta di campo e deve essere chiara. Chiara, tu vuoi fare una finanziaria all'1,6, vuol dire che sei contro il tuo paese, perché stai impedendo la sopravvivenza delle tue imprese. Allora, siccome qui siamo in Veneto e io sono lombardo e sappiamo cosa vuol dire rimborcarci le maniche e lavorare 14 ore al giorno per mantenere la propria impresa, io non ho nessuna intenzione di vedere la nostra gente rovinata e quanta gente si è suicidata da queste parti, perché non riusciva più a essere competitiva. Quanto? Allora, davanti a queste scelte, noi dobbiamo avere il coraggio, se serve, di rinunciare anche alle poltrone. Noi l'abbiamo fatto. Evidentemente qualcun altro non ha avuto il coraggio. Da una parte i grillini, perché... Allora, io non voglio sparare sulla Croce Rossa, però vi invito ad andare sul sito del Parlamento e guardare la scheda di ogni deputato, c'è la dichiarazione dei redditi dell'anno prima. Allora capite bene che voi, quando uno arriva in Parlamento e o faceva lo studente o era disoccupato o, come è capitato a alcuni, aveva una dichiarazione di redditi di 300 euro all'anno, è chiaro che nel momento in cui tu devi scegliere se pensare agli interessi del tuo paese o della gente che ti ha votato o pensare al tuo culo, alla tua poltrona, questa gente pensa alla seconda, no? È evidente, sono improvvisati, da una parte c'è l'improvvisati, dall'altra c'è quelli che venderebbero la propria madre per un tozzo di pane, che non vedono l'ora di svendere il proprio paese come hanno fatto in passato, perché io sembro giovane, ma ho superato i 40 da un po', e me li ricordo i tempi di Prodi in cui svendeva le aziende di Stato all'estero. Me li ricordo bene, e chi non è proprio giovanissimo se lo ricorda anche lui, ed è quello che cercheranno di fare anche oggi. Però io sono sicuro che se sapremo fare una posizione decisa come la Lega e anche Fratelli d'Italia sanno fare, Forza Italia magari un po' meno perché li vedo un po' più inciuciati, però vedremo. Ma io, ragazzi, io sono così, io parlo diretto senza per la lingua, sono abituato a dire le cose che penso. Quindi è evidente che Conte non era più quel presidente che noi volevamo, non era più quel presidente che aveva quasi gli interessi del proprio paese, e quindi abbiamo fatto bene a mandarlo a casa. Io chiudo dicendo, non voglio non voglio un paese, non voglio la nostra gente che venga sottomessa né culturalmente, perché su questo fronte, sul fronte della cultura, ci sarebbe un dibattito enorme, no? Dalla battaglia che gli attacchi all'identità sessuale che stanno facendo, sul discorso del gender nelle scuole, ne parlavo prima con l'assessore Renozzan, l'invasione islamica, l'apertura alle moschee, grazie a Dio stamattina hanno arrestato un imam in Abruzzo che raccoglieva una cella, 7-8 persone arrestate tra cui un imam, perché raccoglievano finanziamenti per il terrorismo. Quindi non sono cose che non esistono, sono cose che continuano e che ci sono. E noi, io arrivo da Milano, anzi io abito a Cinisello Balsamo, che è un comune che dopo 75 anni, Cinisello, Sesto, quelli sono i miei comuni, dopo 75 anni grazie a Dio siamo riusciti a mandarli a casa, ma sono comuni dove abbiamo la percentuale di immigrazione fortissima. Da noi Cinisello, Sesto, Cologno Monzese supera il 22%, abbiamo quartieri dove su 10.000 abitanti ci sono 6.000 stranieri, e allora capite bene che quando tu sei in minoranza e hai superato quel punto di non ritorno, lì è la fine di un territorio, che poi hai voglia fare le battaglie culturali. Quindi è importante portarle avanti adesso, queste battaglie, perché sennò dopo sarà troppo tardi. Oggi forse siamo ancora in tempo per riprenderci e per risollevare la nostra azione, sennò, ok, il momento è ora, il momento è ora, la testa la dobbiamo alzare adesso prima che sia troppo tardi. Quindi io non so, quindi la strada maestra, riassumendo dal mio punto di vista e penso anche dal vostro, dal nostro, permettetemi di dire, deve essere la difesa dell'identità a tutti i costi, la difesa della nostra cultura, la difesa della nostra economia, la difesa dei confini e la difesa dell'interesse nazionale. Lo volete chiamare sovranismo? Non lo so, non mi interessa, chiamatelo come volete, ma questa è la strada che dobbiamo seguire. Grazie a tutti.
Allora, chiarissimo e condivisibile l'intervento dell'onorevole. Ora mi rivolgo al senatore La Russa. Fratelli d'Italia è sicuramente un partito in crescita, siete stati i primi in questo momento a lanciare una forte campagna per il voto subito. Lunedì la Meloni ha lanciato questa manifestazione, che sarà una manifestazione senza bandiere di partito, alla quale ha aderito anche Salvini alla fine. Non ci sarà Berlusconi. Berlusconi che sembrerebbe che potrebbe addirittura appoggiare, se mancassero i voti, questo governo, nonostante lo abbia definito il più a sinistra di sempre. Ecco, io le chiedo, lunedì può nascere questo fronte sovranista italiano?
Si fa, eccolo qui, grazie. Io credo che il fronte sovranista ci sia già e che vi possa fare parte di questo fronte anche molta gente che ha votato, che milita o che è in Parlamento con Forza Italia, me lo auguro, anche se capisco le ragioni dei tuoi dubbi, che sono anche i miei dubbi, soprattutto fin tanto che Berlusconi deciderà di affidare la voce a Tajani, che è l'uomo dell'Europa, insomma, c'è poco da fare. Ma no, vabbè, non ti merita, è importante. Io però, prima di proseguire sul filone che tu mi hai indicato, e senza sopravvalutarmi, per carità, ma siccome contano le cariche, sono vicepresidente del Senato, robe del genere, voglio dire qual è stata la ragione principale dell'accettazione dell'invito che molto cortesemente mi avete fatto e che mi onora e mi inorgoglisce. Io vi ringrazio dell'invito. Sa bene chi mi ha invitato che dovevo essere in Sicilia oggi, che dovevo essere a Bologna, sono andato a Bologna di corsa e sono venuto qui perché ci tenevo a venire alla manifestazione di Casa Pound, perché nel mio piccolo e senza presunzione credo di poter portare un mattone all'edificazione di una doverosa legittimazione culturale di questo movimento che non può essere mai emarginato. Io posso anche capiterà, è capitato non essere d'accordo su una manifestazione, su un'iniziativa, sulle prese di posizioni culturali per la veramente raramente mi sono trovato in difformità, però sulle modalità a volte potrà capitare, ma questo non ha minimamente alcun peso nella necessità che a 70 anni dalla fine della guerra e dell'esperienza politica italiana che aveva condiviso i 20 anni precedenti si possa ancora cercare di emarginare chi non la pensa come la cultura dominante. Questo deve essere una battaglia comune che noi dobbiamo fare. Poi non è obbligatorio essere d'accordo su questo, è obbligatorio difendere il principio. Pensate, ci hanno accusato, io sono più vecchio di quasi tutti voi, qui insomma qualcuno più vecchio ci sarà, spero. Immaginate quante volte ho avuto in Parlamento, in Consiglio regionale, nei comizi, nelle piazze, l'accusa di non poter esprimere la mia opinione, perché fascista naturalmente, no? Io ho sempre detto piano coi complimenti innanzitutto, perché piano coi complimenti. Prendendoli in giro naturalmente. E so che è un riflesso pavloviano di chi non ha altri argomenti. Io credo che sia stata logica 70 anni fa, io lo capisco, la considero, non voglio dire inevitabile, ma logica la disposizione transitoria che nella nostra Costituzione, transitoria, prevedeva una difesa dell'ordinamento repubblicano contro la possibilità del risorgere di un sistema politico che aveva perso la guerra, che agli occhi dei padri della Costituzione era il pericolo per il futuro dell'Italia. Ci poteva stare quella norma. Non capisco come sia potuta diventare una norma transitoria, non tanto permanente, chi se ne frega, ma la ragione di vita di chi non ha altri argomenti da proporre all'Italia. Vi rendete conto che tutte le volte che sono messi alle strette, tutte le volte che non sanno che pesci pigliare, tutte le volte che hanno bisogno di uscire dal cul-de-sac in cui si cacciano con le loro posizioni ideali, ideologiche, culturali, quando ne hanno, culturali e politiche, loro hanno il riflesso dell'antifascismo militante che oggi ha la valenza, secondo me, non zero, ma sotto zero. E allora torniamo, detto fatta questo preambolo, torniamo al sovranismo e a quello che mi hai chiesto, se non mi sbaglio mi hai chiesto della manifestazione. Vedi, io ho ascoltato con molto attenzione e molto piacere le parole che il mio giovane amico e collega di Parlamento della Lega ha appena pronunciato e concordo in tutto. Se devo fare non un appunto ma una considerazione, parto da una frase che hai detto quando hai ricordato che Conte è stato beccato a organizzare con la Merkel un percorso contro il vicepresidente del suo governo In quel momento, hai detto, si è capito, in quel momento bisognava staccare la spina e sarebbe finita diversamente, o almeno all'indomani delle elezioni europee. Questo è l'unico appunto che io faccio. Per il resto, quelli sono marpioni. No, no, guarda, se all'indomani, io capisco, io non voglio gettare la croce addosso, perché capisco le ragioni di prudenza di Matteo, ne ho parlato. Capisco che uno che ha il governo, prima di chiudere un'esperienza, che comunque, l'hai detto bene, alcuni risultati positivi, anche col nostro aiuto decisivo siete riusciti a portare, penso alla legge di legittima difesa per esempio, penso ad alcune norme del decreto sicurezza bis, io l'avrei avuto già nel sicurezza 1, ma va bene anche sicurezza bis, visto che nell'1 non l'avevate potute mettere. Quindi io capisco la difficoltà di chiudere, ma non voglio dire col senno del poi, perché noi l'abbiamo detto allora, ma oggi possiamo dire che all'indomani delle elezioni europee erano così tramortiti dai risultati che difficilmente avrebbero potuto in poche ore mettersi d'accordo, difficilmente avrebbero potuto usare gli alibi che hanno usato, che era quello: non c'è il tempo per evitare l'aumento dell'IVA, non c'è il tempo per fare la legge finanziaria, dobbiamo correre. Poi lo so benissimo che la sostanza era diversa, perché c'era il tempo per fare tutto. L'anno scorso abbiamo fatto la legge finanziaria tra novembre e dicembre, figurati, o tra dicembre e gennaio, non mi ricordo bene, però l'avrebbero potuto usare con maggiore difficoltà. Però quello è il latte versato, un po' di ingenuità. Perché ne parlo? Non per dire era meglio se, per dire cosa dobbiamo fare nel futuro. Forse un po' più di condivisioni, un po' più di confronto su ciò che c'è da fare può aiutare a farci tutti sbagliare meno. Io l'ho detto a Giancarlo Giorgetti, l'ho detto al capogruppo Romeo, lo dirò a Matteo la prima occasione in cui torno a parlargli, non mi è capitato in questi giorni, era difficile poterlo fare. Credo che se un insegnamento possiamo cogliere, e questa è la sede giusta per dirla, perché se siamo qui a parlare con un movimento che è stato emarginato dai soloni di questa Repubblica, ecco, con la stessa logica e senza escludere nessuno, noi dobbiamo pensare che il mondo lo vogliamo chiamare sovranista, lo vogliamo chiamare di centrodestra, lo vogliamo chiamare filo italiano, lo vogliamo chiamare nemico della sinistra, lo vogliamo chiamare nemico del governo rosso-rosso, chiamatelo come volete, questo mondo deve parlarsi di più senza fare a gara a chi è più bravo o più veloce, perché l'obiettivo comune è quello di uno slogan che, guarda, ci accomuna tutti, accomuna voi, accomuna Casa Pound in qualche modo, tutti i movimenti alla destra di Fratelli d'Italia, accomuna Fratelli d'Italia, e che non è stato inventato, come ha scritto qualcuno, dice Salvini l'ha tolto a Fratelli d'Italia, non è stato inventato da Fratelli d'Italia, ora ti dico qual è lo slogan, è stato inventato prima, è stato inventato da Giorgio Almirante quando disse prima gli italiani, perché quella era la prima volta che veniva usato questo slogan. Allora io non lo so se è sovranismo, quando noi non abbiamo remore a dire che per noi è importante l'Europa, perché guarda che chi conosce il mondo della destra, e io per ragioni anagrafiche lo devo conoscere per forza, sa benissimo che nelle piazze, nelle strade, e vi assicuro che era ancora molto più difficile di ora esserci, quando cantavamo Europa, nazione, nazione sarà, eravamo convinti che una nuova grande patria europea non fosse a discapito della nostra amata patria italiana, perché pensavamo all'Europa dei popoli, perché pensavamo all'Europa delle nazioni, perché pensavamo all'Europa della cultura, perché pensavamo all'Europa non solo italiana, dei pittori fiamminghi, degli scrittori russi e via di questo passo. Beh, noi quell'Europa volevamo far crescere, quindi è bugiardo chi pensa che il nostro prima gli italiani sia contro l'Europa, è semplicemente la difesa di un'Europa che vuole ultimi gli italiani, come ha fatto vedere in questi ultimi anni. È una difesa necessaria e l'immigrazione è la conseguenza, perché vedete lì è caduta la maschera a questa Europa. Un'Europa pronta a dire che i sovranisti di qua, quelli di là, ma ultima nell'aiutarci a confrontarci con un problema epocale che è l'emigrazione dal sud verso il nord del mondo. È un problema che ci c'è e ci sarà. Cos'è sbagliato? È sbagliata la visione culturale di chi è contento di questo, di chi non pone, non dico rimedi, ma metodi e norme per gestire questo fenomeno, per controllarlo, per limitarlo, per cercare di sorreggere, o meglio, per cercare di far sì che il problema sia condiviso da tutti e non solo da chi ha la fortuna sfortuna di essere nel mezzo del Mediterraneo. E quello è il problema dell'immigrazione. Guai a immaginare che ci possa essere un meccanismo che blocchi l'immigrazione per sempre, ma viva Dio, un sistema per coinvolgere il resto dell'Europa, il resto del mondo, e per far sì che non sia più ne vengono, meglio è, più bestie si vedono, più come più cittadini, più gente entra, più bestie si vedono. C'era una volta nei circhi equestri, ecco, questo è un sistema che non può starci e che dobbiamo combattere. Io non voglio essere particolarmente lungo, non so se c'è un secondo giro, ma forse lo sono già stato, e abbiamo visto lungo quando abbiamo detto attenzione, e l'abbiamo detto forte. Non è la stessa cosa populismo e sovranismo, perché forse ce lo siamo dimenticati, ma fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo, prima del governo, di sovranismo se ne parlava relativamente poco. L'attacco era contro i populismi, e populista è 5 Stelle. Se vogliamo, senza fare lezioni della differenza, ecco, il populismo vuol dire un sentimento vago che corre dietro alla pancia del popolo di qua, di là, che cerca di abbindolarlo con i redditi di cittadinanza, con norme del genere. Ecco, quello non ci appartiene. E noi abbiamo detto, noi siamo sovranisti, non siamo populisti. Oh, da quel momento, contro il populismo non sento più una parola, contro il sovranismo si è scatenata la guerra nucleare, quasi che sovranismo non significasse difesa della propria identità, difesa della propria storia, difesa della propria cultura, difesa della nostra patria con la P maiuscola. Io mi fermerei qui. E se ci fosse un secondo giro, parliamo poi del presidente Mattarella, con permesso.
Ah, grazie senatore. Di Stefano, Casapound ha annunciato qualche mese fa che non sarà più presente sulla scheda elettorale, ma continuerà a partecipare attivamente alla politica. Lo farà magari attraverso, portando contributi proprio al fronte sovranista, penso a quelli che ha già portato, penso al reddito nazionale di natalità ripreso proprio da Fratelli d'Italia, oppure alla proposta la sua proposta di nazionalizzazione delle autostrade ripresa a parole dal Movimento 5 Stelle, che però io oggi non trovo nel programma del nuovo governo. Poi chiaramente col PD è la stessa cosa dei Benetton, sarebbe impossibile riuscire a revocare la concessione, che oggi è diventata una revisione, non si sa bene cosa, o addirittura a nazionalizzare le autostrade. Ecco, quale sarà il contributo di Casapound all'interno di questo fronte sovranista?
Eccoci. Beh, innanzitutto vi ringrazio per il caloroso applauso, so che tutti quanti che mi dite sempre parlo meno sui social ed è un pochettino che non mi faccio sentire e quindi c'era la necessità di riallacciare il contatto, anche perché, non parlo sui social, perché quello che abbiamo visto l'avevamo ampiamente previsto e detto, in questa fase abbiamo preferito stendere il classico velo pietoso, cioè era tutto abbastanza palese, anche se non c'è limite a quello che ci potevamo aspettare, perché io certe cose non pensavo fossero possibili, vedere gente che si insultava fino a due giorni prima, sedere al governo 48 ore dopo era una cosa che neanche una cosa che fa perdere la dignità a tutti quanti noi, purtroppo, in quanto italiani, perché questa scena purtroppo è stata vista da tutto il mondo, e posso pensare che qualcuno in giro per il mondo abbia pensato: ecco i soliti italiani, i soliti burattini, guardate che è per questo che è una cosa che ci ha letteralmente sconvolto. E metto un attimo in pausa. Però si sa, le vicende si superano, ed è il momento di reagire. Io penso che ottimamente ha fatto Matteo a scatenare la crisi, a far cadere il governo, ha plasticamente dimostrato quello che noi dicevamo, che sostanzialmente PD e 5 Stelle sono intercambiabili, che i 5 Stelle sono personaggi in cerca d'autore, non sanno cosa vogliono, e il dramma vero è non avere un retroterra ideale alle spalle, non tanto essere il bibitaro del San Paolo, ma essere un bibitaro del San Paolo che non ha mai letto un libro, che non ha una visione politica, che non ha un'idea forte alle spalle, e quindi è un contenitore che può essere riempito di qualsiasi cosa. È buono per tutte le stagioni, oggi lo ritroviamo a fare il ministro degli esteri dopo che ha fatto il ministro del lavoro, non si sa bene con che capacità e come affronterà questo delicatissimo impegno. Sicuramente tempo due settimane perderà la testa e inizierà a dire: sì, faccio come dite voi, ai vari consiglieri messegli intorno da Mattarella, perché tanto abbiamo capito come funziona. Il ruolo di Casabound in questo contesto è, secondo me, fondamentale, perché abbiamo deciso di ritirarci dal lagone elettorale, ovviamente non abbiamo deciso di smettere di fare politica, anzi di più, le nostre idee sono un valore aggiunto, sono state riprese, hanno indirizzato in qualche maniera sia Lega che Fratelli d'Italia su temi che in qualche modo forse erano disattesi. Il tema principale di questa conferenza era un po' più ampio: quale sovranismo volevamo inizialmente parlare delle varie anime che compongono questo fronte, che è abbastanza largo, perché parliamoci chiaro, all'interno della Lega e anche di Fratelli d'Italia convivono diverse visioni del mondo, ci sono liberisti, ci sono persone un po' più attente allo Stato sociale, non dico socialisti, ci sono tante visioni, e secondo noi è il momento di non acuire le divisioni, ma invece di cercare di mettere insieme il buono che c'è, e questo è il lavoro culturale che vorremmo fare in questi giorni, perché, e lo dico chiaramente, qui è data per scontata una vittoria elettorale di Lega e Fratelli d'Italia, perché di fronte a questi eventi non possiamo che pensare ad una rivolta anche quasi di stomaco del popolo italiano, ma non è scontata. Questi si apprestano a governare questa nazione per almeno un anno e mezzo. Noi dobbiamo costruire qualcosa che sia estremamente solido, perché la prossima volta che si va a votare, questi due partiti, che sono partiti amici perché siamo seduti qui allo stesso tavolo, non devono vincere le elezioni, le devono stravincere. Deve essere una vittoria schiacciante, incontrovertibile, rivoluzionaria, in grado di fare tabula rasa di un sistema che da 6 anni a questa parte vede ogni volta la volontà del popolo italiano presa, fatta a pezzi, rimescolata e riproposta in un'altra salsa, che è quella che va bene a loro. Per cui serve una visione completa dello Stato, della nazione, quale riforme dobbiamo fare, quale leggi, cosa vogliamo proporre agli italiani. Non basta passare un anno e mezzo a strillare contro gli immigrati o sull'aumento delle tasse, bisogna parlare di altri temi, anche di altri temi, che sono i temi che abbiamo cercato di portare avanti nelle scorse campagne elettorali, il lavoro, la casa, i salari, i bambini, come fare queste cose, come realizzarle, dobbiamo porle nella maniera più facile e più semplice agli occhi del popolo italiano. Perché? Perché dall'altra parte non è che molleranno l'osso tanto facilmente, 5 Stelle in qualche maniera continueranno ad alimentare col populismo, come diceva Ignazio, chissà cosa si inventeranno da raccontare alle persone che nel sud ancora le votano, votano 5 Stelle o lo hanno votato in massa aspettandosi chissà che cosa. Non possiamo lasciare i temi esclusivamente nelle loro mani. Allora Casa Pound è un patrimonio di idee, è una spinta culturale fortissima, quello che abbiamo costruito noi in questi anni, senza starci troppo anche a preoccupare del risultato elettorale, è case editrice, riviste, incontri, messo in cantiere tantissime iniziative che hanno portato appunto a, io ho visto con favore tornare Fratelli d'Italia a parlare anche quando avete portato i deputati sul Carso, quando avete portato i deputati sul Piave, nella ricerca di queste radici eroiche del nostro popolo. Ecco, l'avanguardia di questo pensiero siamo stati noi, vogliamo continuare ad esserlo, vogliamo continuare a spingere in questa direzione, perché l'identità è importante quanto i temi sociali e quanto i temi economici. Quindi il nostro lavoro in questo tempo sarà appunto questo, amalgamare, cercare di parlare, di far parlare queste formazioni politiche, cercare di partecipare in qualche maniera alla vita comune di questo fronte che ancora non esiste perché non c'è un fronte politico, ma che, ripeto, deve arrivare con le idee chiare le prossime elezioni, perché va cambiato il sistema, vanno proposte delle riforme profonde, non possiamo continuare a stare nelle mani del capo dello Stato che può fare e disfare a piacimento. Quindi bisogna mettere in campo questo tipo di idee e bisogna metterle nella testa degli italiani, che hanno bisogno, ripeto, non solo della loro identità, ma di una visione comune, di un percorso che dobbiamo fare tutti insieme come popolo per tornare ad essere una nazione libera, sicuramente insieme alle nazioni sorelle europee, ma una nazione sovrana dove qualsiasi cosa succede all'interno dei nostri confini può essere determinato esclusivamente dalla volontà degli italiani, e questa è la stella polare che dobbiamo mantenere assolutamente. Quindi Casa Pound vuole tornare ad essere avanguardia culturale, avanguardia politica, laboratorio di idee. Non abbiamo più tempo per stare a strillare sotto i centri d'accoglienza quando arriveranno i soliti immigrati, non è più il tempo di fare quello, ma è tempo di fare altre cose, di inventare altre situazioni come in passato Casa Pound ha fatto quando è stato il momento di farle. Magari dare il là o cercare di indirizzare un minimo l'attenzione, perché spesso i grandi partiti sono anche distratti da vicende interne, però quando c'è da mettere l'attenzione sui temi importanti, io ricordo quando ci fu la crisi del governo Berlusconi all'epoca con Gianfranco Fini, tutto quello che conoscete, noi diciamo in una visione proprio veramente futurista, proiettati a 10 anni avanti, la prima cosa che abbiamo fatto quando si parlava di forse governo tecnico prima che arrivasse Monti, siamo andati in 30-40, siamo entrati dentro Finmeccanica all'epoca, Leonardo, siamo saliti sul tetto, abbiamo occupato quel palazzo, perché noi pensavamo che la prima cosa che il nuovo governo tecnico voleva mettere in campo era la svendita del patrimonio pubblico nazionale. Ecco, era credo 10 anni fa, ecco, sappiamo oggi quanto i francesi hanno intenzione di mettere le mani sul nostro comparto industriale e pubblico, di come Leonardo sia uno degli appetiti più grandi da parte dei francesi con quello che hanno fatto, poi lo sappiamo dove tirano a parare. Ecco, Casa Pound vorrà mettere delle bandierine per puntare l'attenzione su quali sono i temi veri, e facendo così cercando di orientare i partiti d'opposizione che sono presenti in Parlamento su che cosa è importante e non è importante fare. Parteciperemo attivamente alle iniziative anche degli altri quando sarà possibile, se invitati senza remore noi ci saremo, e questo è il nuovo corso. Non è per noi interessante arrivare necessariamente, se possiamo portare le nostre idee altrove e cercare di svilupparle insieme ad altri. È chiaro che cercheremo anche i nostri spazi, come abbiamo scritto nel comunicato che avete letto tutti quanti qualche tempo fa. Casa Pound non si candida più direttamente alle elezioni, cercheremo di avere i nostri uomini e le nostre donne candidate nelle liste dei partiti amici, quindi cercando di compartecipare le altre formazioni politiche e di avere la visibilità che sicuramente meritiamo. Però ripeto, la battaglia è culturale, la battaglia è politica, abbiamo intenzione di farla, abbiamo intenzione di non mollare un metro e abbiamo intenzione di lavorare per unire, perché il momento è molto difficile per questa nazione. Ripeto, non è il momento delle divisioni, non è il momento di mettersi da un lato a strillare dicendo quello ha detto così, quello è così, la posizione non è tanto chiara. Qui è il momento di unire le forze, di far sì che la futura vittoria elettorale, ripeto, sia schiacciante e che cambi il volto di questa nazione da qui a 15-20 anni, perché simili personaggi, simili traditori della nazione, simili qua qua qua, gente che si sputa in faccia dalla mattina e la sera governa insieme, non la vogliamo più vedere, vanno annullati politicamente. Quindi chiudo e poi passa al secondo giro di domande se ci sono. Noi giocheremo le nostre carte bene, vogliamo essere amici di tutti, vogliamo dialogare con tutti e vogliamo mettere a disposizione il nostro modo di essere, il nostro modo di fare alla politica, che magari non ha più una base militante come possiamo trovare in queste sale, ma che ha le sue posizioni in Parlamento e quindi può intervenire laddove necessario. Ecco, molto semplicemente, noi ci siamo, continueremo ad esserci, non cambieremo di una virgola ciò che siamo, continueremo ad aggregare ragazzi, continueremo ad aprire sedi, ne abbiamo già in programma di aprirne altre 10 nelle prossime settimane, quindi Casa Pound va avanti esattamente come è andata avanti prima di fare le elezioni, oggi non le fa più e continueremo a essere quello che siamo, lo scudo e la spada di questa nazione. Grazie.
Allora, siamo un po' stretti coi tempi, però penso che siamo tutti curiosi di sapere quello che il senatore La Russa ha da dire su Mattarella, e poi volevo comunque sapere anche quello che pensa delle parole di Di Stefano, cioè in un momento come questo dove chi manifesta viene accusato di essere eversivo, e parlo di Giorgia Meloni, in un momento in cui mettono su comunque un governo che non ha assolutamente il consenso popolare. In un momento come questo il fronte sovranista deve guardare anche a Casa Pound e ai movimenti dove, come questo, dove c'è sicuramente un fermento culturale, un fermento politico, quindi condivide anche le parole di Di Stefano, ci sarà un'apertura da parte vostra?
Io sono qua, mi pare che è la prima volta, no? Non è capitato prima. Il mio augurio, quello che colgo nelle parole di Stefano, è che avete l'ambizione di non essere gli ultimi di una grande idea, ma i primi di una nuova frontiera. Io ve lo auguro con grande amore e passione. E credo che se sapremo essere intelligenti nei comportamenti, se sapremo offrire il meno possibile il fianco ai tentativi che ci saranno comunque, ma da parte nostra dobbiamo essere più intelligenti possibili, io credo che faremo tesoro della necessità di non frantumare, dividere, parcellizzare, segmentare un fronte che ha ragione di essere unito a livello popolare. Io me lo auguro seriamente. Sul Presidente della Repubblica forse vi deluderò, perché il Presidente della Repubblica, che io conosco molto bene, perché ai tempi della legge Tatarellum fatta da Tatarella e prima Mattarellum fatta da Mattarella, le due leggi che hanno in qualche modo introdotto dei principi di mini presidenzialismo, perché hanno portato l'elezione diretta del sindaco, del presidente della regione, compagnia bella, mi è capitato di frequentarlo molto e di apprezzare la sua intelligenza, perché mettetevelo bene in testa, Mattarella è uno dei più intelligenti uomini politici che esistono. Su Mattarella pesa la sua, come pesa su di noi, la sua diversa dalla nostra impostazione culturale e politica, ma su Mattarella pesa soprattutto, ed è l'unica cosa che non ti posso in qualche modo, non voglio dire perdonare, ma non posso comprendere, pesa un'interpretazione sbagliata, ed è questo che vi volevo dire, della Costituzione che lui difende. La Costituzione non riserva al Presidente della Repubblica il compito notarile di contare quanti voti può avere in Parlamento un ipotetico governo. Al contrario, come dicono i più esperti costituzionalisti degli ultimi 50 anni o 100 anni forse addirittura, no, 100 sono troppi, un po' meno, la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica la valutazione sullo scioglimento delle Camere in funzione del rispetto che un eventuale governo ha o non ha della volontà popolare. La Costituzione su questo è molto precisa. Non dice il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere quando non ci sono i numeri per un governo. Non dice che deve accettare che si formi un governo solo per paura di andare a votare o per paura di perdere. Dice esattamente il contrario. L'interpretazione corretta è che il Presidente della Repubblica deve valutare se un governo che si prospetta in Parlamento, o meglio, se il Parlamento nella sua linea che determina un governo è in sintonia o no con la stragrande opinione del corpo elettorale. Quindi Mattarella, quando dice ci sono i numeri, do l'incarico a quello di prima, che è lo stesso che fino al giorno prima governava insieme alla Lega e aveva i suoi amici 5 Stelle che dicevano mai con Bibbiano, e li mette insieme a quelli che dicevano venduti, terroristi, bla 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 di 5 Stelle, sa benissimo non solo che sta mettendo insieme due cose incompatibili, ma che questa somma è contraria al sentimento popolare. Quindi io credo che dal punto di vista del rispetto della Costituzione non ci vengano mai più a rompere gli zebedei, perché la Costituzione la stanno tradendo loro con questa scelta, con questa possibilità di far nascere un governo contro la volontà popolare. Io questo volevo dire, quindi rispettoso verso il Presidente della Repubblica, per carità, se lo dicono che siamo eversivi, ma con una lettura della Costituzione che da semplice laureato in giurisprudenza e quindi non in grado di formulare valutazioni, ma di leggere almeno cosa dicono i costituzionalisti, mi sento di poter fare. Io sono molto felice, per chiudere, che il primato nazionale dedichi a D'Annunzio buona parte del suo numero, e anche c'è la pioggia nel pineto, la pioggia sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. Non la facciamo finire con Ermione, ma la facciamo finire con O Italia. Questa pioggia finirà e tornerà il sole per noi.
Grazie senatore, soprattutto per il suo intervento, ma per la sua partecipazione a questa festa ci tenevamo e la ringraziamo. Due domande veloci all'onorevole Colle e a Di Stefano e chiudiamo. Onorevole, quanto una previsione, quanto durerà questo governo giallo-rosso, giallo-fucsia come lo chiamiamo noi, e riusciranno a portare avanti leggi come lo Ius Soli, la svendita del patrimonio nazionale, riusciranno a aprire i porti ad un'immigrazione incontrollata, o litigheranno e questo governo cadrà prima?
E purtroppo non ho la sfera di cristallo, è chiaro che la speranza è che duri due giorni, credo anch'io, come ha detto Di Stefano, che probabilmente per un anno e mezzo dovremmo portare la croce, però Non so quanti provvedimenti come lo Soli eccetera di questa natura così impattante riusciranno ad approvare. Cosa è certa è che noi useremo ogni strumento possibile per contrastarlo dentro e fuori il Parlamento. Vuol dire che se anche mai dovessero portare a casa le legge sui soldi, la prima cosa che faremo, credo, non ne ho parlato con Salvini, ma credo, lo do per scontato, è mobilitare le piazze e sicuramente raccogliere le firme per il referendum abrogativo, perché io sono assolutamente certo e convinto che gli italiani la pensano come noi e non la pensano come loro.
Ma chiudiamo con Di Stefano una domanda sull'Europa, sull'Unione Europea. Tu in campagna elettorale sei stato quello a destra più duro, nel senso sei stato l'unico a sostenere l'Italexit. Salvini ha definito l'Unione Europea come un condominio in cui bisogna cambiare l'amministrazione, tu l'hai definita una prigione. Sei ancora di questa idea, anche analizzando quello che sta succedendo con la Brexit? E poi, secondo te, può esistere oggi un sovranismo europeo o deve prima crollare l'Unione Europea?
Non è una domanda per chiudere, è una domanda per fare una conferenza intera, quindi è un po' complicato. Noi rimaniamo ovviamente...
In mezzo minuto.
Noi rimaniamo della nostra posizione, e questa è fuori discussione, è una posizione, parliamoci chiaro, minoritaria, anche all'interno, tanto di Fratelli d'Italia quanto della Lega, ma il sovranismo per noi non può che passare da una nostra moneta, da una banca centrale sotto il controllo dello Stato italiano, quindi la nostra posizione quella è e quella rimane. L'Unione Europea è una gabbia da cui dobbiamo scappare prima possibile. Ci rendiamo conto che questa è una posizione minoritaria, cercheremo di farla crescere con quel dibattito culturale di cui abbiamo parlato all'interno anche delle altre formazioni, perché come ho detto in precedenza non è il momento di essere divisivi, ma è il momento di discutere e di trovare una quadra per affrontare il grande nemico che abbiamo di fronte. Io quando parlo delle strategie di Casa Pound penso che tutti quanti abbiate capito anche che ci troviamo oggi un governo che ha messo alla famiglia il partito di Bibbiano, come viene detto, e che probabilmente un posticino da sottosegretario agli interni o chissà cos'altro a Fiano con le sue leggi contro chi c'ha l'accendino con Mussolini per metterlo in galera lo troveranno. Quindi ci troviamo di fronte a un mostro composito dalle mille facce che dobbiamo combattere con grande astuzia e con grande strategia. Quindi non è il momento di essere divisivi, ma è il momento di portare avanti qualcosa che possa amalgamare le posizioni. Quindi noi è chiaro che faremo sempre la nostra operazione per cercare di spingere anche questa visione all'interno dei vari partiti. Per esempio la Lega ne ha diverse di posizioni, ci sono Borghi e Bagnai che spingono in una direzione, altri che spingono in un'altra, ma non è il momento di fossilizzarci su questo, è il momento di preparare una grande vittoria elettorale da qui a un anno e mezzo che possa cambiare radicalmente il volto di questa nazione, e poi si vedrà qual è la battaglia da fare. Il sovranismo europeo è qualcosa di complicato da affrontare adesso, perché se riguarda soltanto i temi dell'identità, io l'ho sempre detto, uno può camminare da Roma fino a Parigi e poi girare a destra, andare fino a Berlino e trovare i simboli comuni della nostra appartenenza europea, che è un'appartenenza spirituale di sangue che è incontrovertibile, questo è fuori discussione. Se il sovranismo europeo invece diventa un modo per far decidere ai tedeschi e ai francesi se noi dobbiamo fare il ponte sullo stretto o collegare il sud Italia con nord Italia con le infrastrutture, perde completamente di senso. Quindi non si può fare l'analisi sul sovranismo europeo senza partire da un'analisi economica. Il primato è dello Stato o della finanza? Il primato è dell'economia o dei popoli? Fatta questa analisi possiamo parlare di tutti i sovranismi europei che volete, ma io voglio capire se la moneta è uno strumento a favore delle nazioni, a favore delle identità, a favore dei popoli, o se semplicemente deve essere uno strumento messo lì per garantire i capitali e chi li ha accumulati. Quindi fatta l'analisi complessa sui temi economici, poi possiamo forse anche iniziare a parlare di sovranismo europeo, ma è presto. Oggi la battaglia che comincia da da lunedì è quella di costruire qualcosa che possa raccogliere una vittoria che, ripeto, deve essere di misura, deve essere schiacciante e soprattutto deve consentire di mettere questa nazione una volta per tutte nei binari giusti. Quindi questo è quello che ci aspetta da qui a poco, e saranno un anno e mezzo complessi e difficili, ne vedremo di ogni, perché questa gente pur di rimanere lì è capace di fare qualsiasi cosa, e quindi noi dobbiamo semplicemente tenere il punto e cercare di essere collante piuttosto che agente divisivo. Grazie.
Allora, grazie a tutti, a voi che avete partecipato, ringrazio ancora i nostri ospiti, il senatore La Russa, il nostro Simone Di Stefano, l'onorevole Iari Colla, l'assessore Donazzanna che è andata via. Vi ricordo che la festa continua, ci sarà il discorso del presidente Gianluca Iannone, quindi buon proseguimento a tutti. Grazie.